italiano su HubSpot Editor.
E benvenuti a questo nuovo episodio del nostro podcast. Oggi quello che vogliamo fare è fare un approfondimento su una parte fondamentale, sicuramente quando affrontiamo la presentazione anche di HubSpot come piattaforma all'interno di un'organizzazione con cui collaboriamo, più in generale legata all'onboarding di un nuovo cliente, di nuovi utenti all'interno di HubSpot. E vedremo alcune delle funzionalità di HubSpot che ci permettono di configurare con la piattaforma al meglio, soprattutto per nuovi utenti, come dicevamo. Qual è allora uno dei primi aspetti che dobbiamo andare a vedere? Tra le impostazioni di HubSpot abbiamo sicuramente la possibilità di aggiungere nuovi utenti e di inserirli in team a seconda dei dipartimenti nei quali lavorano, comunque delle esigenze che debbano avere legate alla visualizzazione di dati relativi al marketing, al sales, volendo anche al service. Più in generale, diciamo, tutti i dati che possono visualizzare a seconda del team a cui appartengono all'interno della piattaforma. E allora cominciamo a vedere, una volta che aggiungiamo un nuovo contatto, meglio, un nuovo utente, che è diverso dal contatto, perché per HubSpot un contatto è un utente che viene inserito all'interno del CRM tramite o un caricamento manuale delle informazioni o tramite compilazione automatica dei form. L'utente invece è la persona incaricata di agire all'interno della piattaforma per sviluppare nuovi asset, per reportistica, per impostare workflow, per agire su tutti quelli che sono i principali strumenti messi a disposizione da HubSpot. Quindi quando creiamo un nuovo utente, la prima cosa che ci chiediamo è: quali informazioni deve vedere? Ad esempio, a livello di singolo contatto, può avere senso non mostrare, ecco, tutte le informazioni su tutti i contatti presenti all'interno del CRM, ma mostrare ad esempio solo i dati dei contatti a lui assegnati. Come si fa a stabilire questa assegnazione? La proprietà che regola questa interazione è il contact owner, quindi il responsabile della gestione di un dato contatto. Possiamo anche avere dei casi in cui non sia un singolo contatto responsabile della gestione dei contatti, ma ci sia un intero team. In questo caso ha senso che la visibilità sui contatti, la possibilità anche di modificare qualche proprietà, qualche informazione relativa ai singoli contatti, venga estesa a livello di team. Facciamo un esempio. Abbiamo il team di sales, che sicuramente può essere interessato a vedere tutte le informazioni sui contatti assegnati al proprio team e anche sui deal, con la possibilità anche di modificare eventualmente delle informazioni a livello di contatto o a livello di deal. Ricordiamo sempre che i deal non sono altro che le trattative commerciali poste in essere, gestite e associate ai contatti presenti in CRM. Dall'altra parte, magari qualcuno dell'ufficio di service o dell'after sales non ha senso che veda tutti i contatti, ma magari vede solamente i ticket aperti e assegnati al proprio team. Quindi, come vedete, c'è la possibilità comunque di personalizzare la visualizzazione di questa tipologia di dati. Quindi o agiamo a livello di singolo contatto o agiamo a livello di team per permettere una differenziazione degli accessi, che può essere anche gerarchica, in modo tale da stabilire che ad esempio il manager dell'ufficio sales possa avere la visibilità su tutto, quindi su tutti i contatti, non solo su quelli assegnati al proprio team, per avere chiaramente un controllo di più alto livello. E così a cascata andare a personalizzare e a dettagliare questo tipo di visualizzazione, che ripeto, può riguardare qualsiasi area di HubSpot, qualsiasi sezione, dal marketing, con la possibilità anche di andare a selezionare quali specifici asset, quali specifici strumenti un dato contatto o il proprio team possa utilizzare e possa visualizzare all'interno della piattaforma. Stesso discorso per quanto riguarda l'area sales, stesso discorso per quanto riguarda i ticket o più in generale le funzionalità messe a disposizione dall'area service, quindi dall'hub. Per il resto, una volta vista questa prima, come dire, questo primo aspetto legato alla gestione degli utenti dei team, ci possiamo spostare sulla configurazione dei domini. Cosa intendiamo? Su HubSpot, quando apriamo una nuova licenza, quindi quando attiviamo un nuovo account, a prescindere dalla tipologia di licenza acquistata, abbiamo la possibilità di scegliere un dominio che sia principale. Faccio un esempio, azienda.it, l'esempio diciamo un pochino più generico che possiamo citare. Azienda.it diventa il nostro dominio principale. Cosa significa? Che tutti gli asset che svilupperemo faranno riferimento a questo dominio. Proviamo a fare degli esempi un pochino più concreti. I primi domini primari, anziché primi, che vengono configurati all'interno di HubSpot sono quelli relativi allo sviluppo di landing page, allo sviluppo delle versioni mail, delle versioni web delle email e infine il blog. Come vedete, possiamo avere lo stesso magari sottodominio per quanto riguarda le landing page e le versioni web delle email. Scegliamo, molto comunemente si sceglie un dominio diverso, o meglio un sottodominio, per quanto riguarda invece il blog. Cosa sono i sottodomini per chi non avesse dimestichezza, diciamo, con questi termini? Sono un particolare tipo di dominio che in realtà si configura nel seguente modo. Abbiamo detto che il dominio principale è azienda.it, il sottodominio per le landing page può essere qualcosa tipo info.azienda.it. Quindi sottodominio o dominio di terzo livello è quel termine, quell'espressione, che precede il nostro dominio principale. Nel caso del blog, molto tipicamente si sceglie un sottodominio del tipo blog.azienda.it. È importante perché una volta scelti questi sottodomini, diciamo, non vanno cambiati a meno che non ci siano specifiche esigenze. Quindi restano questi sottodomini che utilizziamo per sviluppare, diciamo, la maggior parte degli asset o dei contenuti che ci possono servire in un certo progetto di inbound marketing e sales. Altro aspetto fondamentale è legato invece alle integrazioni. Sappiamo che un'azienda può essere dotata di diversi strumenti, di diversi tool che gestiscono certi processi. Qual è l'utilità di avere un'integrazione? Ecco, fatta bene, e di integrare tutti i dati all'interno di un'altra piattaforma, diversa, diciamo, dai sistemi attualmente o comunque posti in essere utilizzati da un'organizzazione. Beh, la comodità è sicuramente quella di centralizzare l'informazione, quindi rendere più semplice da un lato il recupero delle informazioni e anche il loro aggiornamento, senza dover saltare da uno strumento all'altro. Non solo. Integrare i dati all'interno di un'unica piattaforma permette anche una maggiore rapidità di azione, soprattutto nel caso in cui ci siano degli strumenti che fanno parte, diciamo, del software stack legacy, quindi quello in dotazione all'azienda, può essere utile andare a investigare, a indagare sul livello di soddisfazione di questi strumenti, sulla semplicità di utilizzo degli strumenti. Facendo però focus non tanto e solo sulle esigenze degli stakeholder responsabili del budget, ma soprattutto prendendo in considerazione quelli che sono i bisogni degli utenti che quotidianamente vanno a lavorare con questi strumenti. Ecco, da questo tipo di analisi, per lo più esplorative, soprattutto nelle fasi iniziali, possono emergere dei bisogni che effettivamente gli strumenti attualmente utilizzati non riescono a risolvere. Quindi vale la pena comunque fare un ragionamento legato alle integrazioni in modo tale da far convogliare tutti i dati all'interno di HubSpot e rendere questo strumento che ha come punto di forza la tremenda facilità di utilizzo, quindi un'interfaccia utente molto semplice, molto intuitiva, anziché continuare comunque a utilizzare gli strumenti del passato, comunque tipicamente sono accompagnati ai processi. Facciamo attenzione però, perché sostituire uno strumento, per quanto possa essere semplice di integrazione, non deve essere sottovalutato. come intervento di implementazione. Perché? Perché non bisogna tralasciare, ecco, il modo in cui i processi sono stati comunque configurati all'interno degli strumenti da sostituire o comunque da integrare all'interno di HubSpot, e soprattutto non bisogna creare dei problemi agli utenti finali che possano diventare degli ostacoli nell'adozione dell'intera piattaforma e possono essere anche degli ostacoli nel rapporto che si viene a creare tra il professionista o l'agenzia o la società di consulenza che si occupa dell'implementazione di HubSpot o dell'esecuzione di un progetto complesso, ecco, di inbound marketing e sales. Ostacoli che alla fine possono portare comunque al fallimento dell'intero progetto. Quindi, una volta messi a punto, diciamo, questi aspetti preliminari, potremmo dire, e fondamentali, un altro aspetto da non sottovalutare è sicuramente legato alla privacy e alla gestione del GDPR. Anche questa è una delle impostazioni che HubSpot ci permette di configurare in una fase iniziale anche dell'esecuzione del progetto e che può avere poi degli impatti anche su tutto il percorso di conversione, più in generale sull'intero progetto. Quindi avere una chiara definizione di quelle che sono le policy e soprattutto il modo in cui raccogliere il consenso informato da parte degli utenti è sicuramente un aspetto da considerare nelle fasi iniziali. Come avete visto, chiaramente non ci poniamo poi altri approfondimenti almeno in questo momento, in quanto avremo modo di vederli puntualmente nelle prossime puntate del nostro podcast. Nel frattempo, io vi lascio con la speranza che anche questo episodio sia stato utile, che possiate aver trovato, ecco, degli spunti per rendere più semplice sia l'adozione che la presentazione di HubSpot per un'eventuale azienda cliente, e vi rinnovo l'invito a seguirci anche nel prossimo episodio. Grazie a tutti.